Parleremo questa mattina con l'esperto di tecnologia e fondatore di Preiblo.com, Davide Gaido, che torna con noi in collegamento telefonico questa mattina a causa traffico e difficoltà di raggiungimento di Federation Square. Davide, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Proprio così, sono in un parco che non so nemmeno io dove sia. Se sentite degli uccellini sotto, non è la tecnologia, ma è la natura che invade il mio telefono.
E non ti preoccupare, Davide. Intanto cerchiamo di chiedere alla regia di sentire magari un po' più forte e chiara la tua voce, che per il momento è un pochino bassa, un po' lontana, per cui ti chiedo di proiettare molto la tua voce, il che renderà ancora più imbarazzante la tua posizione, perché penseranno che qualcuno stia parlando ad altissima voce da solo.
Sì, è proprio così, sì, è proprio così. No, ma sono abbastanza isolato, quindi spero che non venire additato come un pazzo.
Esatto. Non bisogna dare nell'occhio, e proprio di questo parleremo tra pochissimo con Davide Gaido. Ma noi ricordiamo innanzitutto che, come sempre, potete intervenire chiamandoci al 1300 799 626. Il numero è sempre quello, ma giova a ripeterlo, e anche lentamente mi hanno suggerito alcuni ascoltatori. 1300 799 626 è il numero per chiamarci e fare domande direttamente a Davide Gaido, esperto di tecnologia, su qualsiasi tema toccheremo questa mattina, o anche altri, perché naturalmente ci possono essere persone che hanno domande che nascono magari dalla propria quotidianità e da difficoltà tecnologiche incontrate appunto nella propria vita. Davide, con te però parliamo appunto di sistema di credito sociale. Proprio prima dicevamo non dare nell'occhio, invece con questo sistema è difficilissimo non dare nell'occhio. Di cosa si tratta?
Allora, facciamo oggi sarà un po' un lancio per sapere un po' cosa ne pensano gli ascoltatori, fare una discussione, perché cominciamo dall'inizio, dal sistema di crediti sociali che è attivo già in Cina e che sarà attivo per tutta la popolazione cinese, che sono 1.4 miliardi, entro il 2020, è una realtà ed è un sistema in cui fondamentalmente si possono guadagnare punti o perdere punti in base ai propri comportamenti. Quindi, ad esempio, a partire da cose molto, molto semplici come pagare le bollette in orario e comprare prodotti locali, fino ad arrivare a perdere punti se si fumano in zone pubbliche, se si è ovviamente vocali contro il governo sui social media e altri tipi di questi comportamenti. Cioè tutto quello che viene considerato un comportamento non consone alla società crea una perdita di punti di questo credito sociale.
Ecco, ma Davide, come si acquistano o come si perdono questi punti? Come avviene appunto il controllo?
Il controllo avviene tramite molti canali. Cioè, allora, è bene premettere che la Cina è un paese abbastanza chiuso, quindi avere la certezza di come questo sistema funziona esattamente è molto difficile, ma in linea di massima si sa, e c'è un sistema che va dal controllo dei social network, quindi se sui social media si è attivi politicamente si viene immediatamente classificati come un credito minore, ci sono telecamere adesso, addirittura riconoscimento facciale, che sono praticamente in tutte le grandi città e controllano il comportamento, quindi per esempio fumare in un luogo pubblico non consentito, si viene colti dalla telecamera e si perdono i crediti, fino ad arrivare a persone che sono per esempio insolventi su una bolletta o su una fattura. Beh, lì è molto semplice perché vengono segnalate e i punti vengono detratti. Immaginatevi praticamente un sistema in cui c'è un sistema centralizzato di punti in cui però ogni istituzione gestisce la propria parte, quindi è un po' come i punti della macchina possono essere persi in molti differenti modi. Ci sono, può essere perso con la telecamera passando con il rosso, o se si viene fermati dalla polizia, ma in ogni caso ognuno di questi accadimenti, di questi eventi, va a toccare i punti della macchina che sono centralizzati. E questa è la stessa cosa. Ogni municipalità, ogni città, ogni ogni istituzione ha il proprio sistema che poi segnala all'autorità centrale e fa perdere o guadagnare punti.
Scusami Davide, dicevi che questo sistema di credito sociale è già parzialmente attivo, anche se non per tutti i cittadini cinesi ancora?
Sì, per la grande parte. Infatti mi sono stupito anch'io in realtà ricercando, perché non pensavo che fosse già così avanzato. Ho letto delle statistiche, in realtà è dal 2014 che questo sistema è attivo. Si parla di 2020 solamente, che sarà il momento in cui tutta la popolazione della Cina sarà coinvolta in questa iniziativa, ed è anche comprensibile perché la Cina è un paese molto grande, immaginate arrivare nelle parti rurali, ma entro il 2020 questa sarà realtà ovunque. Ma già adesso ci sono 11 milioni di cinesi che per via di un credito sociale basso non possono volare, non possono fisicamente prendere un aereo e quindi evidentemente lasciare il paese, perché lasciare il paese per via nave o terra è diventato molto molto difficile in questo 2019.
Ricordiamo che stiamo parlando con Davide Gaido, oggi in collegamento telefonico. Davide è un esperto di tecnologia e con lui stiamo parlando di vari aspetti, ma voi potete intervenire qualora lo vogliate al 1300 799 626, potete telefonare in qualsiasi momento e fargli domande, naturalmente per riportare un po' questo argomento anche su cosa potrebbe succedere a noi qui in Australia. Non credo che l'Australia stia pianificando nulla di analogo, però ci sono degli aspetti che, come dire, già simili si sono introdotti nella nostra vita quotidiana?
Sì, e questa infatti è poi la mia provocazione, perché in Cina il sistema è lampante e soprattutto è centralizzato, è statale, ma in realtà anche da noi questo sta succedendo in minor parte e in via molto, molto particolare. Ad esempio, anche una cosa molto semplice, partiamo dalla cosa più semplice: Uber, che la maggior parte delle persone oramai utilizza per spostarsi, ha la facoltà completamente autonoma di bandire l'utente dall'utilizzo del sistema, e questa è una cosa che già avviene. Se si ha un credito, quindi un punteggio basso, più basso della media in base al feedback che viene dato dopo essere saliti sulla macchina, si può perdere accesso al servizio. Ora, è una cosa molto praticamente irrilevante, ma in realtà è per far pensare che il giorno in cui questi sistemi come Uber o Lyft o chi per loro sarà molto molto più diffuso, ma anche nel momento in cui i taxi useranno un sistema simile, si potrà effettivamente essere banditi dall'utilizzo di un sistema di trasporto pubblico in base al proprio comportamento, che è esattamente quello che sta succedendo in Cina. Un altro esempio, questo è molto più simile, c'è una società che si chiama Patron Scan, che esiste in Australia, viene utilizzata in Australia, che è un sistema automatico per bar e ristoranti per la gestione dei clienti. E una delle cose che questo sistema fa è ad esempio controllare l'identificazione nei bar per vedere se chi entra non è minorenne, ma anche un sistema in cui un gestore di un bar o un ristorante può segnalare un avventore che si è comportato male, e questa persona verrà segnalata come non desiderata in tutta la rete che utilizza Patron Scan. Quindi quello che potrebbe succedere molto, molto facilmente è che una persona che viene bandita da un bar, un singolo bar, per qualsiasi motivo, potrebbe perdere l'accesso a tutti gli altri che usano questo sistema, perché sarà stato segnalato come persona non desiderata.
Ecco, potrebbero esserci dei pro e dei contro. Chissà cosa ne pensano quelli che sono all'ascolto questa mattina, possono dircelo al 1300 799 626. Voi vi sentite minacciati da questa forma di controllo sociale, o in un certo senso vedete anche degli aspetti positivi nel fatto, ad esempio, di poter comunicare ad altri esercizi commerciali che c'è un cliente potenzialmente pericoloso che potrebbe disturbare il vostro locale? Questo, ad esempio, potrebbe essere positivo. Davide, cosa ne dici?
Sì, sulla carta questa è una cosa che io trovo estremamente positiva, sulla carta. Il problema è che quando si tratta di compagnie private non esiste un sistema legislativo come il sistema legislativo normale, in cui c'è un processo di appello, in cui c'è un avvocato che può difendere i nostri interessi, è una cosa fondamentalmente arbitraria. E c'è il rischio molto, molto evidente che una persona che ha magari anche solamente uno screzio, senza bisogno di comportarsi male con un gestore di un locale, questa persona per vendetta lo segnala con quello che ne consegue. Cioè, il problema è che il problema che trovo quasi più inquietante per certi versi del sistema cinese è che nell'Occidente questo tipo di sistema, che non è centralizzato, è però in mano a compagnie private che hanno la facoltà, giustamente tra l'altro, di fare quello che vogliono perché è il loro servizio.
Ricordiamo che stiamo parlando con Davide Gaido, esperto di tecnologia, fondatore di Priblo.com, e questa mattina abbiamo cominciato la nostra chiacchierata parlando di sistema di credito sociale e ci siamo un po' allargati poi nel parlare anche di alcuni aspetti già presenti nella società in cui viviamo, anche qui in Australia, di controllo sociale, possiamo dirlo anche in questi termini. Se volete intervenire, il numero è sempre quello, 1300 799 626. Hai usato il termine inquietante, però poi magari nel corso della nostra chiacchierata di questa mattina parleremo anche di alcune potenzialità invece che potrebbero salvare la vita delle persone in queste nuove tecnologie, così magari ci rilassiamo anche un po', Davide.
Ci mancherebbe.
E al 1300 799 626 sono arrivate due chiamate. Chiedo al secondo ascoltatore di aspettare, purtroppo non abbiamo nessuno che faccia da filtro questa mattina, ma mettiamo subito in onda per chiacchierare con me e con Davide Gaido, che è l'esperto di tecnologia che ci accompagna questa mattina, Ettore. Buongiorno Ettore.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per la chiamata.
La mia domanda è immediata, un po' per il lavoro che faccio io: chi custodisce il custode? Perché io sono uno psichiatra, mi occupo di salute mentale, quindi chiaramente le persone, quando con i loro comportamenti, possono avere varie variabili e varie modalità con cui si possono presentare, possono comportarsi in pubblico o anche nella loro sfera privata. Non tutte queste sono ovviamente censurabili, ma al tempo stesso è anche vero che ci sono dei comportamenti di cui spesso non siamo consapevoli e che sono altrettanto indicatori di una sofferenza, di un disagio e anche di una antisocialità. Allora, certo. La mia domanda è: tutte queste in Cina sappiamo che ovviamente non c'è una chiara un sistema aperto e democraticamente stabilito, ma la mia domanda è come in paesi come l'Australia, come il mondo occidentale, un'implementazione di un sistema che peraltro è già, come dice Davide, già implementato molto più ampiamente, vedi l'aggregazione dei tagli sociali, vedi l'aggregazione. Come effettivamente chi sarà e come si deve stabilire, perché questa riforma strisciante, cioè senza chiare discussioni diciamo democratiche su quali sono le variabili che debbono essere utilizzate, a me lascia estremamente perplesso. D'altro canto, dico sempre io, non è possibile oggi come oggi sfuggire a questo, perché altrimenti dovresti buttare via la carta di credito, pagare contanti, certo, e non avere nemmeno un conto in banca né soprattutto un telefonino, o fare come quelli che usano nei film, avere questi bump phone che poi li butti, diciamo, dopo 5 minuti ne usi 10 al giorno, allora probabilmente forse non sei tracciabile.
Domanda molto interessante, Ettore, molto, che giro subito a Davide Gaido, perché in effetti questo un po' è il problema: chi controlla il controllore, potremmo dire. Davide, che ne dici?
È una domanda bellissima, in cui in realtà molti dei temi che Ettore ha toccato, ne abbiamo parlato molto anche in passato, di privacy e tutto quello che ne consegue. Mi ha fatto venire in mente che una delle notizie che avevo letto è che nello stato di New York attualmente è legale per una compagnia di assicurazione andare a controllare i social media dell'interessato per aggiungere o togliere il premium nel caso di un'assicurazione sulla vita. Cioè, questo è legale. Cioè, legalmente questa società può andare attraverso i social media e cercare se questa persona fuma, beve, ha comportamenti pericolosi che gli potrebbero far incrementare il prezzo dell'assicurazione. Stessa cosa, mi è venuto in mente, ne abbiamo già parlato, riferito allo schema australiano appunto di metadati, ma anche dell'healthcare system in cui tutti i nostri dati vengono centralizzati, si potrebbe arrivare a un punto in cui una persona potrebbe pagare di più o di meno di un'assicurazione sanitaria in base al suo progresso medico, che in quel caso sarebbe facilmente accessibile. Quello che a me inquieta, e questo sembrerà magari strano a qualcuno, è che il sistema cinese è meno inquietante da un lato, perché proprio perché c'è uno Stato non del tutto democratico in mezzo che gestisce questo sistema di crediti, non è in mano a società private. Quello che sta succedendo da noi è che società private stanno iniziando ad entrare e controllare i comportamenti di un cittadino privato per offrire o togliere servizi, senza nessun organismo che le controlli, come dice appunto Ettore. Non c'è nessun veto, cioè se io in un futuro, magari in un passato, ho avuto un periodo difficile, mettiamo un periodo difficile, magari il rischio è che dopo 5 anni, indipendentemente da come la mia vita sia cambiata, alcuni dei miei servizi, alcune delle mie potenzialità sociali vengano diminuite in base a quello che è successo nel passato, senza che io abbia la possibilità di appellarmi. Questo io lo trovo estremamente inquietante.
Davide, magari chiedo anche a Ettore, che ci ha chiamato, se vuole rimanere ancora in linea. Intanto do spazio anche ad un altro ascoltatore che ci ha chiamato. Buongiorno, con chi parlo?
Sono Armando, buongiorno.
Armando, buongiorno, dici la
buongiorno
tua.
Armando. Beh, guarda, concordo con Davide. Su carta tutto sembra regolare, tutto sembra bello. Il problema è che la realtà ci dice che in effetti non è così bello quanto sembra, perché se analizziamo un attimo, a parte quello che succede in Cina, ma in realtà tutto l'avanzamento della tecnologia ultimamente non ci dà una grande speranza di miglioramento di vita, ma piuttosto ci sta rubando tutta la privacy che esiste fino ad oggi.
Ecco, su questo no, hai una domanda, Armando, anche?
Sì, la mia domanda era appunto, siccome non riuscivo ad ascoltare ciò che diceva l'ascoltatore prima, ma la mia domanda è: chi è che regola in effetti ciò che viene fatto? È il governo oppure sono effettivamente agenzie private a cui verrà tutto in mano?
Ecco, passiamo la domanda direttamente a Davide. Effettivamente c'è una discussione in corso, ci sono già delle misure, come dire, che ci possano tutelare da questo punto di vista, o è un po' un far west ancora?
È un far west totale. Facciamo un esempio pratico. WhatsApp e Facebook Messenger stanno diventando il sistema di comunicazione di fatto. Cioè, io oramai, la mia generazione, che io non sono certamente di primo pelo, ma voglio dire, già un ventenne, uno tra i 20 e i 30 di oggi, difficilmente usa il telefono. Cioè, io veramente, oggi è forse la prima volta che uso il telefono da veramente parecchi mesi. Il sistema di comunicazione di WhatsApp e Messenger, che ricordiamolo, è in mano alla stessa società, cioè di Facebook controlla anche WhatsApp, è diventato il sistema di comunicazione di fatto. Ora, se in un futuro una persona venisse bannata, venisse esclusa dall'utilizzo di WhatsApp, venisse esclusa dall'utilizzo di Messenger, in quel caso questa persona di fatto perderebbe l'accesso a un sistema di comunicazione vitale. È come se ti venisse staccato il telefono e il cellulare. E questa cosa è interessante perché questo sistema è un sistema completamente privato. Cioè, Facebook ha tutti i diritti di chiudere l'accesso a chiunque voglia. Ed è, tra virgolette, giusto così, perché è una società privata. Ora, il dramma è che gli stati hanno notoriamente una difficoltà a tenersi aggiornati con quello che succede sulla tecnologia, e ovviamente come può uno stato, un sistema legislativo, reagire all'ipotesi che un giorno Facebook controlli il 99% dei sistemi di comunicazione? Come si fa? È difficile, però la realtà è che una compagnia, una società privata, controlla un sistema di comunicazione che ha una percentuale altissima di utilizzo tra la popolazione civile.
E in effetti Facebook è già stata sotto il mirino di varie indagini e inchieste proprio sulla tutela della privacy dei propri utenti. Ricordo il numero 1300 799 626. Ho visto che ha chiamato un ascoltatore che non è riuscito a rimanere in linea, probabilmente si aspettava che rispondesse qualcuno, ma oggi purtroppo non abbiamo qualcuno che faccia da filtro, quindi vi chiederei di pazientare se avete tempo. Naturalmente la domanda è stata in qualche modo, ha ottenuto risposta?
Sì, assolutamente, grazie.
Ti ringrazio per la chiamata. Armando. Allora, buona giornata Armando,
ciao, buona
grazie
giornata.
Per aver chiamato al 1300 799 626. Magari ricoinvolgerei anche Ettore, che ci diceva che da psichiatra si preoccupa anche della tutela di certi atteggiamenti che magari potrebbero essere considerati forse asociali e che invece sono riconducibili a delle patologie, ho capito bene?
E questa è un'altra delle mie preoccupazioni. Noi abbiamo in tutti gli stati una legge che riguarda fondamentalmente il ricovero involontario delle persone quando dimostrano di avere dei comportamenti che sono pericolosi a sé e agli altri. E il fatto che ci sia una società privata che debba poi stabilire se il mio comportamento è antisociale o sociale, senza che ci siano delle chiare regole o dei sistemi perché, che siano. E mi viene da pensare che a questo punto dovranno assumere uno psichiatra per valutare quali messaggi sono antisociali, quali comportamenti non lo sono, perché poi ormai siamo arrivati all'eccesso che se tu dici o commenti qualcosa, allora devi essere valutato da un tecnico che deve stabilire se in quel momento il tuo comportamento era guidato da un disturbo mentale oppure era appropriato alle circostanze. E poi la cosa inquietante, volevo per rispondere a lui, è che già mi risulta che quando ci sono stati eventi come a Hong Kong e come mi pare in Indonesia, questi strumenti sono stati di fatto limitati, sospesi o annullati proprio perché venivano considerati dei sistemi con cui chi faceva opposizione poteva organizzarsi meglio.
Certo, anche questo naturalmente è un tema molto dibattuto. Grazie Ettore per l'intervento di questa mattina, gli spunti molto interessanti. E ripassiamo magari la palla a Davide, anche per gettare, come dire, una luce un po' più positiva anche sulle potenzialità delle tecnologie, perché oggi forse ci siamo di nuovo orientati molto sugli aspetti che giustamente definiva anche inquietanti in alcuni casi Ettore. Però accennavamo prima ad una cosa di cui ci siamo occupati online sul nostro sito sbs.com.u/italia nella settimana scorsa, collegandoci a un fatto tristissimo, ovvero il giovane turista francese che è stato rintracciato solo dopo 9 giorni, dopo che lui aveva lanciato l'allarme telefonando al numero di emergenza sostanzialmente in Italia, non è stato localizzato e purtroppo l'hanno trovato quando era già deceduto. Noi abbiamo pubblicato un articolo che parla di alcune app che sono già disponibili, che potrebbero forse invece scongiurare casi del genere. Quindi le tecnologie in qualche modo possono venirci anche in aiuto a salvarci la vita? Davide, tu hai letto l'articolo?
Sì, ho letto questo articolo molto molto bello, che invito tutti gli ascoltatori di cercare sul sito di SBS. C'è una lista molto molto ben fatta di tutte le app che possono aiutare in caso di emergenza, che poi è l'esempio di come la tecnologia dovrebbe aiutare la nostra vita. Il sistema di posizionamento satellitare, alla fine questo dovrebbe fare, a parte cercare di capire i nostri comportamenti, anche salvarci in caso di emergenza. E a questa lista aggiungo anche, alla vostra lista, aggiungo anche che sia Android che Apple, quindi sia Google che Apple, sui loro telefoni hanno un sistema di emergenza in cui, attivo tra l'altro in Australia perché ho controllato, in cui quando chiamate il 300, se è possibile localizzarvi, riesce a trasmettere la posizione alle forze dell'ordine, quindi è una cosa molto molto utile. Quindi anche
però in alcune zone d'Australia forse non ci arriva, ho capito bene?
Assolutamente, in alcune zone dell'Australia non arriva,
remote.
Per cui Io do un consiglio che ho ricevuto da un mio caro amico che è esperto di survival.
In 10 cioè secondi.
In 10 secondi, cioè di prendere un device, un oggetto fisico, come per esempio lo Spot Gen 3, che si collega tramite satellite e ovunque siate, indipendentemente dalla ricezione, riesce a dare la vostra posizione e a lanciare, come dire, un messaggio di aiuto, certo, ovunque siate. Questo è molto molto importante, soprattutto in Australia, dove ci sono delle zone
assolutamente isolate. Grazie Davide, dobbiamo davvero salutarti, grazie, ci risentiamo tra un mese.
Grazie.